Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network. Alla voce Carol della Padula, questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Il primo articolo che voglio leggervi è tratto da ilpost.it. È stato pubblicato sabato scorso, sabato 26 febbraio. Il titolo è «Le piattaforme alle prese con la disinformazione sull'Ucraina. Facebook, Twitter, YouTube e gli altri stanno faticando a rimuovere le numerose notizie false e di propaganda». Questo articolo sicuramente susciterà non poche riflessioni da parte vostra, cari ascoltatori. Leggo il testo. Una parte importante delle cronache sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia deriva dalla grande quantità di fotografie, video, testimonianze e aggiornamenti pubblicati sui social network, dove, come spesso accade in queste situazioni, gira un po' di tutto. E non è sempre facile riconoscere le fonti affidabili da chi è sui social per fare propaganda e disinformazione. Twitter, Facebook, YouTube e le altre grandi piattaforme sono al lavoro per eliminare contenuti fuorvianti o palesemente falsi, ma le loro attività di moderazione non sono sempre efficaci, con tutti i rischi che ne conseguono nel mezzo di un'operazione militare su larga scala. A questo si aggiungono le pressioni del governo russo, che dispone di ampi mezzi legislativi per controllare i media. Secondo l'agenzia di stampa RIA Novosti, il governo potrebbe limitare l'accesso a Facebook in Russia dopo che il social network si è rifiutato di sospendere tutti i controlli sulle pagine dei media di Stato russi. Meta, la società che controlla Facebook e più volte accusata di non aver vigilato a sufficienza sul fenomeno delle fake news, ha da poco annunciato di aver organizzato uno Special Operation Center che ha il compito di effettuare la moderazione dei contenuti in tempo reale. Uno dei responsabili ha spiegato che l'iniziativa prevede l'impiego di esperti, inclusi madrelingua, che ci consentano di tenere sotto controllo la situazione e di intervenire il più velocemente possibile. L'attività di moderazione è indirizzata soprattutto a rimuovere i contenuti fuorvianti diffusi da parte russa per mettere in cattiva luce il governo dell'Ucraina. Ancora prima dell'invasione, su Facebook erano circolati alcuni post nei quali si affermava che il governo ucraino stesse conducendo un genocidio nel cosiddetto Donbass, la regione dell'Ucraina orientale nella quale si trovano le repubbliche autoproclamate di Donetsk e Luhansk, territori formalmente ucraini gestiti da separatisti e riconosciuti dalla Russia. I post derivavano da un articolo sul sito in inglese di RT, testata russa finanziata dal governo della Russia, ed erano circolati molto, raccogliendo milioni di visualizzazioni. Su Facebook sono poi stati diffusi video che dicevano di mostrare fasi dell'invasione, ma che erano in realtà stati girati altrove anche anni prima, e fotografie di soldati russi vestiti con le divise di quelli ucraini in varie attività e spacciate come autentiche. Immagini simili con attività sotto falsa bandiera, false flag, come vengono definite le tattiche per fare apparire particolari operazioni militari come organizzate dagli avversari, sono circolate ampiamente sui social network da giovedì, non solo su Facebook, ma anche su Twitter, il cui sistema più semplice e immediato di pubblicazione incentiva la circolazione di un maggior numero di contenuti. Nelle ore intorno all'invasione, Twitter ha commesso alcuni errori nella moderazione dei contenuti e nella sospensione di vari account. Vari analisti e ricercatori che si occupano di intelligence open source, o SINT, cioè della raccolta e dell'analisi delle informazioni liberamente disponibili sui social media e non solo, hanno segnalato di avere subito il blocco del proprio account dopo aver diffuso immagini e video di ciò che stava accadendo in Ucraina, con commenti e valutazioni sui contenuti mostrati. L'analista Nick Waters di Bellingcat, il sito di giornalismo d'inchiesta che si basa molto sull'OSINT, era stato tra i primi a segnalare gli errori nella moderazione da parte di Twitter. Inizialmente sembrava che le sospensioni degli esperti di OSINT derivassero da una campagna coordinata condotta dalla Russia tramite una rete di account fasulli, la cui unica funzione era segnalare a Twitter i vari profili in modo da farli rimuovere. Una portavoce di Twitter ha però spiegato che le sospensioni erano avvenute per alcuni errori di moderazione e non per un attacco coordinato. Come su altri social network, la moderazione dei contenuti su Twitter prevede l'impiego di sistemi automatici e di revisioni manuali tramite persone che valutano le segnalazioni. Può accadere che nei momenti di grande circolazione di tweet segnalati avvengano errori di valutazione, soprattutto se i moderatori non padroneggiano la lingua in cui sono scritti i contenuti, con la conseguente sospensione di account che non ne hanno violato le regole. Twitter ha sviluppato negli anni regole piuttosto precise per contrastare la disinformazione, come descritto nella sezione Norme sui contenuti multimediali artificiosi e manipolati. Leggo lo straccio di questa norma. Quindi non è consentito condividere contenuti multimediali artificiosi, manipolati o decontestualizzati che possano ingannare o confondere persone e causare danni. Inoltre, possiamo contrassegnare tweet che includono contenuti multimediali ingannevoli per aiutare gli utenti a riconoscerne l'autenticità, nonché per fornire informazioni aggiuntive. Distinguere sempre le attività di OSINT da quelle di propaganda non è semplice, anche perché possono esserci casi in cui vengono creati profili di finti analisti che diffondono poi notizie false o per fare propaganda. Da parte russa, attività di disinformazione di questo genere erano già state effettuate durante l'annessione della Crimea nel 2014, con problemi sui social network nel moderarli simili a quelli riscontrati in questi giorni. YouTube non è esente da questi problemi, ma nel suo caso l'attività di moderazione si scontra in modo più marcato con problemi commerciali e di libertà di espressione e informazione. Il servizio è molto diffuso in Russia, dove viene impiegato sia dai singoli per caricare i propri video, sia dagli emittenti per trasmettere contenuti spesso in diretta. RT, il canale satellitare con stretti rapporti con il governo russo, ha canali in diverse lingue su YouTube e viene spesso accusato di fare propaganda a favore del presidente Putin e delle sue cause, compresa l'ultima che ha portato all'invasione dell'Ucraina. Lo stesso avviene con Sputnik, che è un altro servizio di informazione che riceve finanziamenti da parte del governo russo. Grazie all'impiego degli altri social network e alla diffusione di notizie di vario tipo, comprese quelle strano ma vero, RT e Sputnik hanno raccolto un enorme seguito che viene impiegato anche ai fini della propaganda, come segnalato in passato da diverse inchieste. Come per altre testate, YouTube segnala che i loro canali ospitati sulla sua piattaforma sono finanziati dal governo russo, ma secondo vari osservatori rimangono comunque numerose ambiguità sui rapporti tra Google e queste organizzazioni. Le critiche si concentrano spesso sulla presenza di annunci pubblicitari prima dell'avvio dei video e delle dirette su quei canali, sui cui ricavi YouTube ottiene una percentuale. Anche per questo motivo, alla luce delle nuove sanzioni economiche nei confronti della Russia, in molti hanno chiesto alla piattaforma di rivedere i loro rapporti commerciali nel paese. Su YouTube sono inoltre presenti numerosi canali russi che, oltre a sostenere Putin, dicono di essere favorevoli all'occupazione dell'Ucraina, diffondendo informazioni false o fuorvianti sulle operazioni militari in corso o sulle motivazioni dietro l'invasione. I moderatori di YouTube possono intervenire per aggiungere avvisi prima della riproduzione dei video, oppure bloccando gli annunci pubblicitari per impedire a chi pubblica i contenuti di ricavarne qualcosa. In passato YouTube aveva risposto alle accuse di questo tipo sostenendo di ospitare non solo canali a favore del governo russo e di Putin, ma anche numerosi canali che ne fanno una dura critica. La piattaforma sostiene di voler tutelare la libertà di espressione e di conseguenza censura contenuti solo nel caso in cui violino palesemente i suoi termini di servizio. Le principali emittenti finanziate dalla Russia hanno però grandi risorse e una capacità di raggiungere centinaia di milioni di utenti all'esterno del paese, grazie ai loro canali in diverse lingue e agli account sugli altri social network come Twitter e Facebook. Nelle ultime settimane hanno pubblicato notizie poi smentite, di presunti attacchi da parte dell'esercito ucraino nei confronti dei miliziani filorussi del Donbass, così come hanno diffuso notizie false circa la preparazione da parte della NATO di attacchi con armi chimiche, per poi accusare la Russia di averli condotti. Altre informazioni false circolano su Telegram e TikTok, piattaforme sulle quali è più difficile effettuare la moderazione. Telegram difficilmente sospende i nuovi canali creati dai propri utenti, anche se sono disponibili sistemi per segnalarli e per indicare eventuali violazioni dei termini di servizio. Il fenomeno della propaganda e delle notizie false è relativamente nuovo per TikTok, social network che esiste da poco tempo rispetto a Twitter e Facebook. E non sono sempre chiare le politiche seguite per la rimozione dei contenuti. La società dice di aver investito molto in algoritmi e altri sistemi di moderazione, con l'obiettivo di rimuovere i video che promuovono comportamenti violenti o che fanno disinformazione. Il secondo articolo che voglio leggervi è tratto da internazionale.it, sezione economia. Il titolo è Il futuro dell'economia globale dopo la guerra in Ucraina. La firma è di Alessandro Lubello. L'articolo è stato pubblicato lo scorso 25 febbraio. I prezzi del gas e dell'elettricità sono destinati a restare alti e volatili almeno fino al 2023. E quanto sostiene uno studio della Commissione europea che uscirà a marzo, scrive Euractiv. Dal documento emerge un'immagine fosca di un mercato destinato anche in futuro ad alimentare l'inflazione, penalizzando le famiglie e le aziende. E la crisi ucraina contribuirà a peggiorare queste previsioni, dopo che il 21 febbraio la Russia ha deciso di autorizzare l'invio delle truppe nel Donbass, i territori separatisti filorussi nell'est dell'Ucraina, e di riconoscerne l'indipendenza. E soprattutto dopo che il 24 febbraio le truppe del Cremlino hanno dato il via all'invasione del paese. Gli Stati Uniti, l'Unione Europea e altri paesi occidentali hanno subito annunciato le prime sanzioni economiche contro il Cremlino. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sospeso il processo di autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2 che collega la Russia alla Germania. Le conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina si annunciano devastanti dal punto di vista umanitario, ma si parla anche di effetti non trascurabili per l'economia globale. Bisogna considerare i danni alle forniture di gas e petrolio, in particolare quelle destinate a gran parte dell'Unione Europea, in primis all'Italia e alla Germania, che nel corso degli anni si è resa fortemente dipendente dal gas russo e già adesso sta sperimentando cospicui aumenti dei prezzi dell'energia. La dipendenza energetica sicuramente resta l'arma più potente nelle mani del Cremlino. Non va dimenticato che la Russia e l'Ucraina sono due grandi produttori di grano, fornitori indispensabili per l'Africa, l'Europa e il Medio Oriente. La Russia è inoltre tra i principali esportatori mondiali di palladio, che è un metallo fondamentale per la fabbricazione di moltissimi prodotti, tra cui le automobili, gli smartphone e anche l'amalgama per le otturazioni dentali. E grazie all'abbondanza di gas, infine, il Cremlino controlla attività che consumano molta energia, come per esempio la produzione dell'alluminio e quella dei fertilizzanti. Ora, se i paesi occidentali dovessero decidere sanzioni più pesanti e davvero in grado di danneggiare il regime russo, e se a sua volta Mosca reagisse tagliando le forniture di gas e di altri prodotti, alla lunga ci si chiede chi uscirebbe vincitore da questo braccio di ferro. Come spiega il settimanale tedesco Die Zeit, i paesi dell'Unione Europea e il Regno Unito sono importanti per gli oligarchi russi, che investono lì le loro ricchezze per ottenere quello che manca al loro paese, una moneta forte e la stabilità, insomma una sorta di assicurazione sulla vita. Certo, la dipendenza energetica resta l'arma più potente nelle mani del Cremlino,
A questo bisogna aggiungere che i russi hanno accumulato riserve valutarie in grado di coprire 10 mesi di importazioni. C'è però un motivo che non deve indurre a dare per scontata una maggiore resistenza del Cremlino, conclude Die Zeit. La Russia, tra virgolette, non è il gigante economico che vuol far credere agli altri. Se si escludono le materie prime, resta un paese enorme che ha la forza economica della Spagna e un PIL pro capite simile a quello della Bulgaria. Chiuse virgolette. Lo scontro tra la Russia e l'Occidente sull'Ucraina, osserva il Wall Street Journal, nasce intorno alle regole che governano l'economia globale, più che sulle alleanze militari di Kiev e le installazioni missilistiche. Tutto d'altronde è cominciato quando nel 2013 l'Ucraina era sul punto di firmare un accordo con l'Unione Europea, con la prospettiva di integrarsi con l'Occidente, un mondo in cui è la libera economia a decidere dove vanno le merci, i servizi, il capitale e la conoscenza, non sono i governi, l'ideologia o i gruppi di potere. Quest'idea è inaccettabile per un regime autocratico come quello russo, che considera una minaccia per la sua stessa esistenza il fatto che i suoi vicini non abbiano alcuna intenzione di rientrare nella sfera di influenza di Mosca come ai tempi dell'Unione Sovietica, preferendo la NATO e l'Unione Europea. Il timore più grande del Cremlino non è la vicinanza delle truppe occidentali, ma di quel senso liberale della vita incarnato dall'Europa, come scrisse Alberto Savinio alla Voce Europa nella sua nuova enciclopedia, un testo che in queste ore sarebbe bene rileggere. La Russia, conclude il quotidiano statunitense, sa che può competere militarmente con la NATO, ma anche che non è in grado di farlo con il fascino culturale, sociale ed economico dell'Europa. Press Corner, notizie a piede libero, finisce qui, ma torna domani sempre alle 9.40. Un saluto da Carol Lapadula, mi raccomando, rimanete all'ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Ciao!